Dal libro del profeta Daniele. Guardando nelle visioni notturne, ecco venire con le nubi del cielo uno simile a un figlio d'uomo. Giunse fino al vegliardo e fu presentato a lui. Gli furono dati potere, gloria e regno. Tutti i popoli, nazioni e lingue lo servivano. Il suo potere è un potere eterno, che non finirà mai, e il suo regno non sarà mai distrutto. Parola di Dio. Leggiamo il Salmo 15 a pagina 18. Salmo 15, pagina 18. Aspetta.
Inizia questa parte e risponde quest'altra.
Aspetta. Sì.
Signore, chi abiterà nella tua tenda? Chi dimorerà sul tuo santo monte?
Chi onestamente pratica la giustizia e parla con sincerità?
Chi non dice calunnia con la sua lingua, non fa danno al suo spirito prossimo e non lancia insulto al suo vicino?
Colui a cui occhi è spregevole il malvagio, ma onora chi teme il Signore.
Mantiene la parola data anche a proprio danno.
Non presenta denaro a usura, non accetta doni contro l'innocente.
Chi agisce in questo mondo resterà saldo per sempre. Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. Gesù Cristo è il testimone fedele, il primogenito dei morti e il sovrano del re della terra. A colui che ci ama e ci ha liberati dai nostri peccati con il suo sangue, che ha fatto di noi un regno, sacerdoti per il suo Dio e Padre. A lui la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen. Ecco, viene con le nubi e ogni occhio lo vedrà, anche quelli che lo trafissero. E per lui tutte le tribù della terra si batteranno il petto. Sì, amen, dice il Signore Dio. Io sono l'Alfa e l'Omega, colui che è, che era e che viene, l'Onnipotente. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
Signore, benedetto il regno che viene del nostro padre Davide.
Alleluia, 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 alleluia.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Pilato disse a Gesù: «Sei tu il re dei Giudei?» E Gesù rispose: «Dici questo da te oppure altri ti hanno parlato di me?» E Pilato disse: «Sono forse io giudeo? La tua gente e i capi dei sacerdoti ti hanno consegnato a me. Che cosa hai fatto?» Rispose Gesù: «Il mio regno non è di questo mondo. Se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori avrebbero combattuto perché non fossi consegnata ai giudei, ma il mio regno non è di qua giù. Allora Pilato gli disse: dunque tu sei re? E Gesù rispose: tu lo dici, io sono re. Per questo sono nato e per questo sono venuto nel mondo, per dare testimonianza alla verità. Chiunque è dalla verità ascolta la mia voce. Parola del Signore. Come già vi dissi domenica scorsa, oggi è l'ultimo giorno del calendario, finisce l'anno liturgico, e domenica prossima comincia l'anno nuovo. Domenica prossima è la prima domenica di Avvento, quindi vuol dire fra un mese è Natale. E questa è l'ultima domenica. L'ultima domenica la Chiesa ci fa fare memoria di Gesù, Re dell'universo. Quindi oggi non ricordiamo un fatto, un evento, come spesso si fa la domenica. Per Pasqua si ricorda la resurrezione, per Natale la nascita, altri momenti, altri eventi della vita di Gesù, ma oggi si fa memoria di un titolo che Gesù stesso si dà. L'abbiamo letto ora, quando Pilato gli domanda: ma scorre voce che tu sei re, che quindi tra poco tu farai un colpo di Stato, porterai via il potere a Erode e diventerai te il re di Israele. Ma è vero? E Gesù, l'avete sentito, risponde: sì, è vero, io sono re, ma il mio regno non è di questo mondo. Questa festa che facciamo oggi, quindi Gesù, re dell'universo, è una festa molto ambigua, molto pericolosa, perché ha determinato nei secoli cristiani un modo di essere Chiesa che tradisce in pieno Gesù Cristo e il suo Vangelo. Non voglio dire che tutti i cristiani in questi 20 secoli hanno sostenuto questo aspetto profondamente sbagliato, però la Chiesa, specialmente la Chiesa nel suo aspetto istituzionale, veramente ha deviato l'interpretazione di questa festa. Avete sentito che Gesù Cristo dice: il mio regno non è di questo mondo, e però in questi 20 secoli, da Costantino in poi, si è inteso che il capo dell'umanità, dei singoli popoli dell'umanità, doveva essere il successore di Pietro, il Papa. Lui era il successore di Gesù Cristo, che ha tutti i poteri in mano. Lo sapete che nell'Ottocento, avanti il 1000, nacque in Occidente il cosiddetto Sacro Romano Impero, dove il capo era il Papa. Non che lui gestisse direttamente, politicamente le nazioni, però controllava tutto. Ricordate la questione di Canossa, quando depose l'imperatore, cioè aveva questo potere terribile, non tenendo conto di Gesù, che aveva detto: io sono re, ma il mio regno non è di questo mondo. E invece l'hanno fatto diventare il capo di questo mondo, gestendo anche aspetti politici e aspetti economici. Questo è un grande tradimento della Chiesa. Questa festa è stata suggerita da Papa Pio XI, è stata suggerita nel 1925, non è moltissimo, quindi è un secolo che si fa questa festa. Fu Pio XI che, con l'enciclica chiamata Quas Primas, che disse ai cristiani di ricordare la regalità di Gesù. Ma in quel tempo la comprensione della parola regalità era molto diversa da come la si comprende oggi. Alcuni filosofi dell'Ottocento, tra cui Feuerbach, a cui si è ispirato Marx anche, che che erano atei, dicevano: voi cristiani dite che Dio ha fatto l'uomo a sua immagine e somiglianza. È vero, sì, ma è vero alla rovescia, nel senso che voi avete creato un Dio a vostra immagine e somiglianza. Non Iddio, Dio non c'è. Non Iddio ha fatto l'uomo a sua immagine e somiglianza. Dio ha creato l'uomo in questo modo perché? Perché dentro di sé aveva voglia di essere onnipotente e non era, aveva voglia di saper tutto, di conoscere tutto, di poter fare quello che vuole, e lui non poteva farlo, allora ha proiettato su un fantasma inesistente, Dio, questo Dio, ha proiettato tutto quello che lui avrebbe voluto essere e non era. Quindi ve lo siete inventato voi, dicevano, non avevano tutti i torti, eh? Perché Gesù, noi che diciamo di riferirci a Gesù, ha presentato il volto di Dio, un'immagine di Dio che ci ha deluso, tante volte l'abbiamo detto. Noi non volevamo un Dio come quello di cui ha parlato Gesù, noi si vuole un Dio forte, un Dio vincente, non un Dio che muore su una croce come un malfattore. Se n'ha poca debolezza noi addosso, figurati se ha bisogno di rimarcarla sempre di più, ecco. Quindi è vero, non hanno tutti i torti a dire che quel Dio ce lo siamo creato noi, quel Dio la cui regalità sta nel fatto di comandare in questo mondo, non lui ma i suoi rappresentanti a nome suo. Quel Dio è un tradimento del Padre di Gesù Cristo e Padre nostro. Quindi questo vuoto che l'uomo sente dentro di sé di voler essere onnipotente, onnisciente, si riempie via via delle sue fantasie di onnipotenza. Bisogna uscire fuori da questo rischio di farci un Dio a nostro uso e consumo, a nostra immagine e somiglianza, per invece cercare di capire quali sono i lineamenti del Padre che sta nei cieli, di cui Gesù ci ha parlato. Quindi prima di tutto, noi che diciamo di credere nell'ebreo Gesù, dobbiamo porci in ascolto delle scritture, della Bibbia, di quello che nei secoli è stato detto di lui. Altri lo faranno ponendosi in ascolto di altre esperienze. Quindi la prima concezione che noi abbiamo avuto di Gesù, re dell'universo, è sbagliata. Gesù ha detto: il mio regno non è di questo mondo. Quindi va cancellata questa nostra testimonianza e reinventata sui lineamenti del volto di Dio di cui ci ha parlato Gesù. Subito dopo si è detto: ah, ho capito, sì, si è sbagliato a concepire Dio come il re dell'universo. E allora, ma Gesù parla del regno di Dio, sì, però si è detto, ma lo si dice ancora, alcuni lo dicono ancora, però questo regno di Dio di cui Gesù parla è nell'aldilà. Gesù ha detto: non è di questo mondo il suo regno, quindi verrà dopo, quando saremo morti, Dio ci chiamerà nel suo regno di giustizia, di amore e di pace. E allora questa vita non conta nulla. Questa vita è violenza, odio e cattiveria e basta. Quindi siamo qui messi in questa vita per fare un esame, per vedere se obbediamo alla legge morale che Dio ci ha dato e ci si merita il regno di Dio. Anche questo è sbagliato. Sono dei gruppi che lo dicono ancora questo. Ma ormai la Chiesa è giunta, ci ha messo per arrivarci, ma è giunta a questa convinzione profonda. Gesù ha detto: il regno di Dio, che è il regno di giustizia, di amore e di pace, è già qui, presente in mezzo a voi. Sta già germogliando. Non verrà domani. Domani si svilupperà, si evolverà, diventerà sempre più completo, sempre più bello, ma è già qui presente in mezzo a noi. Il seme è già gettato. Gesù non viene a portare un'idea di vita che non abbiamo dentro, ce l'abbiamo dentro. Abbiamo pulsioni contraddittorie dentro di noi. Sentiamo che ci vogliamo realizzare nella violenza, nella prepotenza, basta leggere il giornale per vedere che succede in questi giorni. Sentiamo questa pulsione di morte negativa, per cui io mi realizzo schiacciando gli altri, ma sentiamo anche che è bello seguire un'altra pulsione che abbiamo dentro, la pulsione della accoglienza, della tenerezza, della misericordia. Questo Gesù, quindi, mi viene in mente Socrate. Pensate, Socrate prima di Gesù, ma l'aveva indovinata. Lui dice che l'educatore nella vita non l'ha conosciuto Gesù. Gesù è qualche secolo dopo. Dice che l'educatore deve fare come la levatrice, come l'ostetrica. Compito dell'ostetrica non è quello di portare il bambino alla donna, alla puerpera, alla donna che partorisce, è quello di insegnargli a tirarlo fuori. Il bambino ce l'ha di già, lei la aiuta a tirarlo fuori. Maieutica, con una parola difficile, si chiama questa arte di cui parla Socrate. E Gesù dice che il regno di Dio è già dentro di noi, lo sentiamo che sarebbe bello vivere nell'ottica della misericordia, dell'accoglienza, della tenerezza, della comprensione verso l'altro. Ma siamo combattuti fra questi due estremi. Sentiamo anche che c'è la scorciatoia del potere, del dominare l'altro, del succhiargli il sangue all'altro. Le guerre, come quelle ci sono ora, vengono da questo e basta. Dalla voglia di realizzarsi nel possedere l'altro. Ma il possesso è una perdita. Noi siamo chiamati a gioire dell'altro, a godere delle cose, non a possederle. Il possesso è già un tradimento della fruizione, della gioia, del godimento. Questo è ciò che dice Gesù. Quindi non è vero nemmeno che il cristiano, in nome di quella battuta di Gesù che dice «Io sono re, ma il mio regno non è di questo mondo», non è vero che deve aspettare che Dio glielo regali nell'altra vita, questo regno di amore e di giustizia. È già qui e tocca a noi tirarlo fuori. Tocca a noi svilupparlo. Tocca a noi annaffiarlo, concimarlo, perché davvero si riesca a portarlo avanti. Questo mi sembra importante. Quando Gesù dice «Io sono re, ma il mio regno non è di questo mondo», non vuol dire che dobbiamo aspettare l'altro mondo. Vuol dire che «Io sono re, ma il mio regno non funziona come i regni di questo mondo». Funziona in altro modo, ma è già qui, presente in mezzo a noi. Lo dico tante volte come esempio. L'ho rivisto anche l'altro giorno alla televisione, un'immagine di questo tipo. Si vede a Gaza una devastazione veramente terribile, drammatica, tragica, stavo per dire. Si vede case diroccate, bombe, droni, missili che arrivano, ma in mezzo a tutta questa devastazione si vede una persona che si china su un bimbo che è lì ferito in terra, se lo porta amorevolmente al petto e lo salva. Ci sono tutte e due, ce l'abbiamo tutte e due queste pulsioni dentro. Ha ragione Socrate, si tratta di tirarle fuori. Questo non ci riesce a noi. Gesù è venuto a insegnarci a tirarle fuori. Come? Dicendo Dio è così. Anche Dio ti accetta gratuitamente. Non sta a vedere se te lo meriti o no, ti vuol bene. Comunque tu sei. Te però cerca, non dico di meritarlo, questo bene perché è gratuito, però cerca di vivere in sintonia col bene che sperimenti e fallo agli altri quello che hai ricevuto te anche. Ecco, questa festa quindi della regalità di Gesù è pericolosissima, perché da lì è venuto tutto il tradimento delle chiese nel mondo che hanno inteso invece questa definizione data da Gesù come l'attribuzione di un potere. Qui comando io sono il rappresentante di Dio e comando io. Sbagliato. Il mio regno, dice Gesù, non funziona come i regni di questo mondo. Allora ho capito, questo regno di Dio verrà, ma verrà domani, quando sarò morto. Allora Dio cancellerà tutti i nostri sbagli con una cimosa sulla lavagna, li porterà via tutti e dirà: eccolo il regno di Dio come io lo intendevo. E chi l'ha meritato perché si è comportato bene lo piglia. No, nemmeno questo è il significato della regalità di Gesù. Gesù dice che il regno di Dio è già presente qui in mezzo a noi come seme che va sviluppato e tocca a noi svilupparlo. Dio non c'è nelle nostre strade. Dio ha lasciato il mondo in mano nostra. Dio si è riservato soltanto la Pentecoste, dice il Nuovo Testamento. Cioè il suo spirito che non fa al posto nostro, ma ci dà energia per fare. Tante volte l'abbiamo detto, illumina la nostra mente, scalda i nostri cuori per dare a noi energia per fare. Come deve fare un genitore che ha un figlio ormai grande. Non gli fa le cose, non lo vizia facendogli lui le cose, ma dandogli fiducia, insegnandogli con l'esempio come farebbe lui, ma non per fare le cose al suo posto. Lo Spirito di Dio fa essere, non fa al posto nostro. Ecco, io credo quindi questo orizzonte apertoci da questo titolo che Gesù dà di se stesso, sì, io sono re, che non vuol dire che farà un colpo di Stato, butterà via dal trono, butterà giù dal trono Erode e diventerà lui re. Ma vuol dire che questo modo di stare al mondo, misericordioso, pieno di amore che si dona, è la natura di Dio stesso. E noi dobbiamo somigliare a Lui. Ripensiamoci. Già che ci sono, vi avverto già che da domani alle 21, domani è lunedì, domani alle 21 si inizia gli incontri biblici che da tanti anni ormai facciamo insieme, aperti a tutti. Quindi da domani sera alle 21 chi vuole può venire qui a Paterno e ci incontriamo. Chissà che non si riprenda anche un tema come questo, che ha bisogno di essere sviscerato un po', il tema della regalità di Gesù.